Noi di Gesù di Nazaret crediamo di sapere tutto, perché fa parte del paesaggio della nostra vita fin dall'infanzia. Cresciamo col presepe, con i racconti della Natività, e poi frequentiamo, almeno quando ero bambino io, praticamente tutti, oggi qualcuno di meno, ma si frequentava la parrocchia, l'oratorio, ci si prepara alla prima comunione, si va a catechismo, si sente il Vangelo ogni domenica, e quindi noi crediamo di sapere tutto di Gesù. Se però proviamo ad affrontare il Gesù della storia, il primo impatto di fronte alla documentazione che abbiamo, impatto che è stato teorizzato da molti storici, è che non sappiamo quasi nulla, perché in realtà abbiamo solo le testimonianze dei Vangeli più tre o quattro frasi, non di più, di autori latini o della sua epoca, di Flavio Giuseppe, e quindi il problema è quanto del Gesù storico può essere presente nei Vangeli, che sono testi scritti con intenti teologici a molta distanza dai fatti, perché il Vangelo più vicino alla vita di Gesù è di 40 anni successivo alla sua morte, e quando si arriva a quello di Giovanni è addirittura forse 70 anni dopo la sua morte. Quindi noi oscilliamo costantemente fra il fatto che cresciamo senza neanche porci il problema di chi sia Gesù, perché crediamo di lo assimiliamo giorno per giorno. Lo vediamo in tutte le grandi opere d'arte. A una prima riflessione critica l'impatto può essere molto scoraggiante, non sappiamo quasi nulla. In realtà ormai l'ipotesi che non si sapesse quasi nulla, che è stata di grandi teologi, di uno dei più grandi teologi dello scorso secolo, Bultmann, per cui dobbiamo affidarci alla fede sapendo che la storia e la ragione su Gesù non ci possono dire nulla, è ormai una tesi largamente superata. In realtà, con le premesse che tutto ciò che affermiamo dobbiamo sempre darlo come più o meno probabile e mai assolutamente certo, noi in realtà oggi, attraverso la ricerca storica, soprattutto degli ultimi decenni, sappiamo molto su Gesù di Nazaret. Diverse scuole storiche e i diversi studiosi danno interpretazioni molto diverse fra di loro di questa figura, un profeta ebraico che annuncia l'avvento imminente del regno, quindi la fine dei tempi, oppure una sorta di rivoluzionario nazionalista anti-romano, o una sorta di filosofo cinico in terra di Palestina. Sono ipotesi molto diverse, e gli autori di queste ipotesi polemizzano molto fortemente fra di loro. Tuttavia, al di là di queste interpretazioni, c'è un nucleo di dati storici accertati sui quali tutti questi studiosi in sostanza sono concordi. Quali sono gli elementi che oggi possiamo dare per accertati? Gesù era un ebreo che si rivolgeva a degli ebrei e che annunciava una versione dell'ebraismo tutta comunque interna all'ebraismo. Quindi era un profeta all'interno dell'ebraismo, che annuncia l'imminente regno per quella stessa generazione, la fine dei tempi per quella stessa generazione. È uno dei tanti, certamente non il più famoso, dai dati storici che abbiamo, ai suoi tempi Giovanni il Battista era molto più noto di Gesù, che risulta innanzitutto come un allievo di Giovanni Battista. E i suoi insegnamenti quindi sono tutti all'interno della religione ebraica. Naturalmente la religione ebraica dell'epoca era una religione altamente differenziata e al suo interno conflittuale, e quindi l'insegnamento di Gesù è una delle tante tendenze che dibattevano all'interno dell'ebraismo, e dibattevano talvolta in modo molto energico, molto, molto combattivo. E ebrei a tutti gli effetti continueranno a essere i suoi discepoli, compreso il discepolo che più si allontanerà rispetto agli altri discepoli, e cioè Paolo di Tarso, San Paolo. Questo è un altro elemento da tenere assolutamente presente. Tutto si svolge all'interno dell'ebraismo come una delle tante varianti dell'ebraismo dell'epoca. Gesù non pretende mai di essere il Messia all'interno del suo messaggio. Anzi, i Vangeli ci testimoniano che Gesù smentisce costantemente, una volta in modo particolarmente violento, Pietro sulla questione di essere o non essere il Messia. I titoli di Gesù, ma su questo potrà dire molto di più la professoressa Fredrickson, che è una dei maggiori studiosi al mondo dell'argomento, noi possiamo, nelle stratificazioni dei diversi Vangeli, stratificazione che è duplice, abbiamo il Vangelo di Marco che è il primo, immediatamente dopo l'anno 70, poi i Vangeli di Matteo e di Luca che sono fra l'80 e il 90, e poi il Vangelo di Giovanni 100-110, ma all'interno di ciascun Vangelo, che già mostra una sequenza delle stratificazioni temporali di generazioni successive, all'interno di ciascun Vangelo noi possiamo, attraverso la critica testuale che si è sviluppata lungo oltre un secolo, individuare con una ragionevole approssimazione diverse stratificazioni, i detti o i fatti che si pensa possano risalire al Gesù storico, quelli che rappresentano invece una elaborazione delle comunità primitive e quelle che rappresentano una successiva elaborazione già più teologica che si fissa poi nei Vangeli. Vangeli che sono scritti da persone anonime, noi non sappiamo chi sono effettivamente gli autori dei Vangeli. Dobbiamo sapere che la trasmissione del Vangelo, cioè della buona novella, avviene innanzitutto in forma orale, ma continua la trasmissione orale anche quando l'ultimo dei Vangeli, cioè quello di Giovanni, è stato scritto. E quindi per parecchie generazioni di cristiani noi abbiamo una duplice trasmissione dell'insegnamento di Gesù, in una prima fase esclusivamente orale. In una seconda fase, orale e scritto, ma il fatto che già esistano dei Vangeli scritti, che sono molti più dei quattro che noi conosciamo, non significa che la tradizione orale diventi meno importante. Ancora nel 130, uno dei padri della Chiesa, di cui ci sono rimasti pochissimi frammenti, Papia, dice, e viene riportato da un altro in una storia ecclesiastica, che lui cercava ancora di entrare in contatto con le persone che avevano potuto parlare con persone che avevano potuto parlare, assistere direttamente alla predicazione di Gesù. E, dice Papia, lui dava più importanza a questi racconti che non ai Vangeli scritti della sua epoca che già circolavano. Quindi teniamo conto di tutte queste aspetti a cui in genere non facciamo mai riferimento. E nelle prime comunità cristiane, delle prime generazioni, si continua a pensare che la fine dei tempi, l'avvento del regno, sia incombente, cioè avverrà in quella stessa generazione. E anzi, in fondo, noi possiamo vedere nelle diverse stratificazioni della tradizione, nel passaggio agli evangelisti successivi o nelle stratificazioni successive all'interno di uno stesso Vangelo, le tracce del problema che questa convinzione originale ha col passare del tempo. Paolo, che è il primo testimone di cui noi abbiamo testi scritti, perché un'altra delle cose a cui noi non pensiamo mai è che le lettere di San Paolo sono la testimonianza più antica che noi abbiamo su Gesù. È una testimonianza che precede di una ventina d'anni, cioè di un'intera generazione, il Vangelo più antico che abbiamo, che è quello di Marco. Paolo esplicitamente in alcune sue lettere deve spiegare ai suoi fedeli perché si debba continuare ad aspettare la fine dei tempi nella loro generazione, benché qualcuno dei fedeli di quella chiesa, di quella comunità, sia morto, perché la domanda, l'attesa era talmente per l'imminenza della fine dei tempi e del regno che alcuni di questi fedeli domandano a Paolo: ma qualcuno è già morto, allora che cosa sta succedendo? Questa idea che la fine del regno è prossima, è a portata di mano, ovviamente diventa una difficoltà col passare delle generazioni, perché la fine del regno non arriva. E allora nell'ultima, per esempio, nell'ultimo dei testi del Nuovo Testamento canonico, una lettera di Pietro, abbiamo l'ultima fase dell'evoluzione, del tentativo di dare una risposta a questo dato di fatto che col passare del tempo diventa sconcertante per i credenti, cioè che il regno non arriva. E l'idea, che naturalmente nei primi testi non sarebbe neanche stata concepibile, che quando Dio parla, il tempo per Dio ha un altro significato, e quindi ogni giorno vale 1000 anni, e quindi dire a portata di mano può in termini teologici significare un tempo che non è questa generazione. E l'altro elemento che noi dobbiamo tener conto è che vi sono due momenti cruciali che cambiano il senso della predicazione di Gesù così come viene poi trasmessa di generazione in generazione. E il primo momento è dopo la sua morte, e cioè l'esperienza della resurrezione. È solo dopo la morte di Gesù, quando alcuni dei suoi seguaci si dicono convinti di aver avuto la visione di Gesù risorto, e da quello che leggiamo nel Vangelo, negli Atti degli Apostoli, questo avviene in diverse circostanze per diversi apostoli, indipendentemente gli uni dagli altri. Sono queste esperienze di visione che convincono gli apostoli che Gesù è il Messia. Nella predicazione originaria noi non troviamo traccia di questa convinzione, anzi troviamo, ripeto, traccia di smentite da parte di Gesù, e quando nel Vangelo si dice che cosa dicono di me, quello che si dice di Gesù è un profeta, è Giovanni Redivivo, è Elia, cioè l'idea dell'epoca di Gesù è che Gesù sia un profeta escatologico, un profeta della fine dei tempi. Quindi il primo spartiacque significativo è l'esperienza della resurrezione, ma tenete conto che l'esperienza della resurrezione è un'esperienza di visioni, che ciascuno poi potrà giudicare come preferisce, che già nel primo testo che noi abbiamo del Nuovo Testamento, le lettere di Paolo, non è presentata come assistere alla resurrezione di Gesù, ma come una visione vera e propria. Cioè, Paolo ha una visione di Gesù sulla via di Damasco e Paolo sostiene che è apostolo allo stesso, che non ha mai conosciuto Gesù secondo la carne, per usare la terminologia di Paolo, è un apostolo allo stesso titolo degli altri che lo hanno conosciuto quando predicava come persona vera e propria, perché quello che è importante è appunto il Gesù risorto, il Gesù risorto della visione sulla via di Damasco. Quindi la visione di Paolo vale esattamente come la visione che ne avrà Pietro, come la visione che ne avranno gli altri apostoli e così via. Quindi è la visione del Gesù Cristo risorto che è fondamentale, ma non l'averlo conosciuto secondo la carne. E quella di Paolo, ripeto, è la prima testimonianza, la più vicina a Gesù che noi abbiamo.
Paolo, ti devo avvertire che per arrivare a V hai parlato per 17 minuti.
Bene, concludo con gli ultimi...
No, lo dico per l'economia generale della discussione.
E l'altro momento di spartiacque che bisogna aver presente è l'anno 70. L'anno 70 è l'anno in cui Tito trionfa sulla rivolta ebraica, distrugge il Tempio. Se voi andate a vedere l'arco di Tito vedrete i simboli del trionfo di Tito che ha distrutto il tempio ebraico. Questo cambia radicalmente la realtà dell'ebraismo dell'epoca. L'ebraismo era la religione del tempio, perfino più che la religione del libro. Il tempio era il luogo unificante per gli ebrei di Palestina e per gli ebrei della diaspora. Gli ebrei della diaspora, in qualsiasi parte del mondo fossero, mandavano ogni anno un obolo al Tempio e questo era un elemento fondamentale della identità ebraica, come la partecipazione alle grandi feste e in particolare alle feste della Pasqua e al sacrificio della Pasqua era l'elemento fondamentale della identità ebraica, sacrificare al Tempio. Noi non pensiamo più al fatto che religione nel mondo antico significava sacrificio, sacrificio cruento di animali. Nel giorno prima della Pasqua il Tempio era un vero e proprio mattatoio, perché decine di migliaia di agnelli venivano sacrificati. Quando non c'è più il Tempio, la religione ebraica è costretta a reinventarsi in qualche modo e le varie scuole che prima esistevano, la pluralità enorme che prima esisteva, nel giro di alcune generazioni viene meno, perché saranno solo gli ex farisei, una delle tante tendenze dell'ebraismo, che attraverso una scuola teologica che fondano riescono a ricostruire una continuità della religione ebraica anche senza il Tempio. Ora tenete conto che questo spartiacque è fondamentale perché mentre Paolo scrive prima della distruzione del Tempio, i Vangeli sono scritti dopo la fine del Tempio e quindi hanno a che fare con una situazione dell'ebraismo completamente diversa. Ecco, io ora mi chiudo, sì. Continueremo. Tenete conto che la cosa essenziale è che fin dalla prima generazione di cristiani vi sono conflitti durissimi, su cui poi ritorneremo, fra San Paolo, che si considera apostolo a tutti gli effetti, tra gli apostoli secondo la carne, che hanno conosciuto Gesù secondo la carne, e fra quello che diventa il capo della prima comunità, che è Giacomo, il fratello di Gesù, che però durante la vita di Gesù, come tutti gli altri fratelli e come la sua intera famiglia, compresa la madre di Gesù, non avevano avuto rapporti con Gesù. In uno dei primi Vangeli si dice esattamente che lo considerano un pazzo.